Buongiorno, bentrovati da Enrico Alberti al microfono, edizione di Mille Voci di mercoledì primo di marzo. Marzo sembra già di essere in primavera e quindi con le alette da farfalla arriva Paolo Riva, che questa mattina avete già sentito durante le 7:20, quindi non ti ridò il buongiorno, insomma ben ritrovato.
Sì, ben ritrovato, un'immagine inquietante con la quale hai voluto iniziare questa edizione di Mille Voci.
Io ti vedo con le ali
da farfalla.
Va bene.
No, no.
Ringrazio Enea Ponzio alla regia tecnica audio, poi William Capizzi alla regia video e per quanto riguarda il centralino Karin Condolf. Dunque, questa mattina spazieremo, avremo un sacco di argomenti, primo fra i quali la sicurezza, poi parleremo ahimè di un tumore, quindi di malattia, però insomma ci parla nel comunicato stampa di un cauto ottimismo e noi vogliamo essere ottimisti. Dopodiché parleremo di Croce Rossa. Lasciamo Tina Turner e ci spostiamo a Berna al giorno di San Valentino.
Lasciamo Tina Turner a Zurigo, e andiamo a Berna il giorno di San Valentino. Metà febbraio, ve lo ricorderete probabilmente ancora, evacuazione in Palazzo Federale. C'è una persona sospetta all'ingresso, la questione della macchina, il robottino anti-esplosivi, insomma
aveva qualcosa di esplosivo ancora.
Aveva
dei rimasugli di sostanza esplosiva, non lo
Non andiamo a guardare il protagonista ai lui della situazione, di cui sapremo il futuro, il destino fra un po', insomma ci verrà detto in qualche modo, ma andiamo invece a rivedere il fatto che le nostre istituzioni, quando succedono delle situazioni impreviste e d'emergenza, poi a posteriori, giustamente non lo puoi fare prima, ve lo farai dopo, c'è un'analisi critica di cosa è successo, ve lo ricorderete perché ne abbiamo reso conto, per esempio di tutto il lavoro di analisi critica sul comportamento relativo alla strategia di comunicazione del Consiglio federale nel corso della pandemia,
certo.
Non so se vi ricordate, poi alla fine questa commissione ha espresso delle raccomandazioni che il Consiglio federale ha fatto proprio, ha deciso, miglioreremo, cambieremo questo e quest'altro. Ebbene, è stata fatta questa cosa anche nel caso dell'evacuazione di Palazzo Federale del 14 di febbraio, naturalmente in modo molto più tempestivo, anche perché lì è stato un evento di un giorno e c'è questa delegazione amministrativa che ha preso in mano la situazione e ha detto: adesso ti faccio sapere io cosa ne penso e cosa non è andato bene. Allora, ci sono delle dichiarazioni che escono da questa da questo rapporto, da questo feedback, no? Da questa analisi, che faccio un po' fatica a capire perché non sono precisissime. Per esempio, loro dicono vanno cambiate delle cose, allora naturalmente vanno adottate delle nuove soluzioni, questo ve lo anticipo, vi spoilerò la cosa, però loro dicono nell'evacuazione, nel caso del 14 di febbraio, tutto il personale è stato evacuato in un tempo ragionevole. Per esempio, io qui faccio un po' fatica perché era stato riportato della persona che era stata dimenticata dentro. E c'era una persona che era rimasta al suo posto di lavoro, ignara di tutto.
Sì, che si è accorta dell'emergenza soltanto perché era andata a bere un caffè.
Esattamente. E praticamente io non so se il tempo ragionevole è stato misurato anche quando questa persona è poi stata evacuata, che ne è passato di tempo, oppure prima, e hanno detto vabbè, uno cosa vuoi mai che sia, ecco. quello non è chiaro. Comunque si dice, tutto sommato, mettiamola così, tutto sommato non è andata male, naturalmente con un linguaggio più consono che tutto sommato,
certo.
Però dice, e allora da cosa si capisce che è un tutto sommato? È andata bene, ma intanto appaltiamo a un'azienda esterna l'implementazione di misure ulteriori in caso di emergenza Palazzo Federale e di necessità di evacuazione. Per cui è un tutto sommato.
Sì, e poi dicono, comunque noi ci comporteremo diversamente.
Esattamente, è andata bene, però facciamo delle modifiche. Allora,
esatto.
Quali sono queste modifiche? Allora, le modifiche sono a più livelli. La prima cosa, si rinuncia, e qui capisci che per esempio la signora che è rimasta in ufficio ha toccato nel segno, no? Ha colpito nel segno. Rinunciamo al concetto di evacuazione silenziosa, cioè praticamente adesso, da adesso in avanti, quando c'è un allarme per cui bisogna abbandonare Palazzo Federale, suoneranno le sirene d'allarme. Così anche la famosa signora che è stata là ignara sente le sirene e sa che deve andare via.
Scusa, ma come fa? Com'è un'evacuazione silenziosa? Come fa uno che è sul posto di lavoro?
Si va.
Ma no.
Cioè, sono delle messaggistiche, delle cose, insomma. Ma... però che non è funzionata benissimo. No. Cioè, perché cosa succede? Bisogna evitare. Tu sai che quando bisogna evacuare dei posti con tanta gente, una delle cose che vanno evitate assolutamente è la diffusione del panico.
Chiaro.
L'hai visto in 100.000 film. No? Non bisogna causare panico, se no rischi di avere poi delle vittime non causate dall'evento disgraziato che si vuole evitare, ma dal panico, dall'evacuazione stessa. Per cui l'evacuazione silenziosa è un sistema di allerta che ognuno vede, ma in modo discreto, e che però si è valutato, funziona sì e no.
Essere poco.
Funziona sì e no.
Efficiente.
Per cui da adesso in avanti, in caso di necessità di evacuazione da Palazzo Federale, suoneranno le sirene d'allarme. Per cui anche la famosa signora che era rimasta al suo posto di lavoro, lo ripeto, sentirà e capirà che se ne deve andare. Questo proprio per non lasciare indietro nessuno.
Bene, no. Aspettiamo questo piano.
Questa è la prima cosa, ma non è l'unica. Ci saranno, per esempio, si va in avanti anche con la diffusione a un determinato gruppo di persone dei messaggi SMS, cioè praticamente ti arriva anche un SMS che ti dice, un messaggino sul telefonino che ti dice: bisogna andare. Non è un esercizio. Quella che stai sentendo adesso
non è un esercizio,
bisogna andare. Per cui vengono riragionati i gruppi di persone che ricevono questo tipo di messaggistica. Okay. Questo viene fatto. Poi c'è un'altra faccenda che viene fatta in collaborazione con la Polizia Federale. Questo è abbastanza interessante, no? Il coinvolgimento di questa altra istituzione. Perché tu ti immagini che le porte di sicurezza, le porte d'emergenza debbano stare sempre aperte.
No, oppure il maniglione in antipanico.
Questo è quello che pensi tu. È quello che pensi tu. Invece, in realtà, al Parlamento evidentemente non è così, e ci sono tutte delle procedure, c'è una procedura per l'apertura delle porte di fuga, per l'apertura delle vie di fuga, e dunque verrà rielaborata la strategia di apertura delle vie di fuga in collaborazione con la Polizia Federale.
Sì, perché, scusami.
Perché è importante che poi la via di fuga sia solo una via di fuga e non che qualcuno riesce anche a entrare, è importante.
Prima osservazione, no. Poi pare che appunto si sia ritardata l'uscita dei parlamentari perché c'era Girello.
Girello che notoriamente non favorisce il deflusso.
Esatto.
Le persone lo sanno persino negli stadi.
Perché non potevano uscire sul davanti, perché era davanti che c'era l'emergenza,
la macchina della discordia era lì.
Esatto.
Robottino che ha rotto il vetro.
Esatto, per vedere che non ci fosse pericolo.
Però ha ignorato perfettamente il bagagliaio. Questa è un'altra delle critiche che senti Vox Populi, no? Dice: ma scusa, se tu hai una macchina, dove lo metti l'esplosivo? Dov'è il primo posto devi andare a vedere? Il bagagliaio, dice il popolo.
Certo.
Il robottino non la pensa così. Ha rotto un vetro. Però noi possiamo fare le battute, esatto. Poi però non eravamo lì.
Noi non eravamo
la
lì.
Pressione, lo stress, guarda che sono delle situazioni. Tu puoi anche minimizzare e dire: sì, ma tanto cosa vuoi che succeda? No, quando c'è una situazione del genere, una delle cose che non devi fare è minimizzare. Poi minimizzi dopo. Dici: vabbè, abbiamo fatto un intervento un po' sovradimensionato, ma
alla fine
è quello che ci si aspetta da noi. Invece qui queste carenze sono, ahi noi, venute alla luce, e adesso si porrà rimedio, insomma, e tutti sentiranno quando c'è un'evacuazione al Palazzo Federale.
E anche qui, anche nella Svizzera italiana.
Potrebbe succedere, senza suonano le sirene della protezione civile. No, non l'abbiamo detto.
No, non l'abbiamo assolutamente detto. Grazie Paolo Riva. Stiamo parlando con Alessandra Cristaudi, capo servizio di chirurgia viscerale all'ospedale regionale di Lugano Civico e Italiano di tumore al pancreas. Si terrà domani una conferenza relativa a questo tumore che colpisce 1.600 persone all'anno. abbiamo detto è un tumore meno incisivo dal punto di vista delle persone, del numero di persone colpite, ma più pericoloso e letale. Ci scrivono, dunque, dottoressa Cristaudi, alcune persone. Allora, buongiorno, il tumore al pancreas può essere correlato, ad esempio, al tumore alla prostata? Ci sono statistiche o incidenze se una persona ha già subito un intervento in quell'altra ghiandola?
Allora, direi di no, nel senso che allo stato attuale non abbiamo evidenza di una correlazione in modo specifico con il tumore della prostata. Come abbiamo accennato prima, ci possono essere, diciamo, delle situazioni familiari in cui alterazioni genetiche possono portare allo sviluppo magari di più tumori, anche diciamo interessanti organi diversi, quindi non per forza il tubo digestivo, ma in modo proprio lineare con il tumore della prostata, almeno da quello che sappiamo, no.
Dunque, la pericolosità di questo tumore è data anche dal fatto che si diffonde molto velocemente, è corretto? Cioè che non è localizzato, quindi è necessaria una diagnosi precoce che è resa difficile dal fatto che non ci siano sintomi.
Esatto, diciamo che anche lesioni dimensionalmente piccoline, di 1-2 centimetri, possono avere la tendenza a mandare nella circolazione corporea già delle cellule tumorali che possono poi andare a formare delle metastasi. Di solito si formano al fegato come prima localizzazione. E questo è uno dei razionali dell'approccio terapeutico combinato che facciamo anche con appunto l'oncologia, introducendo negli ultimi anni la chemioterapia, quindi un trattamento che va ad agire in tutto il corpo in modo più precoce rispetto a prima.
Quindi quando lei citava il fatto delle nuove terapie, del nuovo incrocio, diciamo, di terapie, sono state sperimentate da voi e dall'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana?
Sì, diciamo, non proprio inventate da noi, ma ci basiamo su indicazioni internazionali sull'evidenza degli studi clinici. La tendenza attuale è quella di fare della chemioterapia anche prima la chirurgia, quando invece in passato la chemioterapia era principalmente dopo l'intervento chirurgico.
Certo. Ho letto da qualche parte che esistono dei farmaci a bersaglio molecolare. Che cosa significa in questo caso? Cioè, penso che vadano proprio dove ci sono le cellule cattive, però chiedo a lei se faccia parte della terapia e che cosa siano esattamente.
Esatto, si tratta di terapie target che vanno ad agire proprio sulle alterazioni molecolari del tumore. Questo è un'enorme innovazione nel campo dell'oncologia che ha cambiato completamente la presa in carico in altri tipi di tumore. Nel pancreas conosciamo ancora relativamente poco, ma sempre di più negli ultimi anni, ed è un campo assolutamente in corso di studio, proprio per cercare di andare a ritrovare mutazioni specifiche molecolari nei tumori e quindi poter utilizzare delle terapie che vanno ad agire in modo specifico su quelle alterazioni. Nel tumore del pancreas, diciamo, non sono ancora lo standard attualmente, ma è qualcosa che verrà sicuramente sviluppato e che è in corso di studio attualmente.
Lasciamoci con il cauto ottimismo che utilizzerete domani durante la conferenza. Ci dà magari un paio di numeri e un paio di indicazioni per cui incrociamo le dita su questo tumore poco diffuso ma molto pericoloso.
Sì, diciamo che rispetto magari a decenni passati in cui le curve di sopravvivenza a 5 anni dei malati anche che avevano accesso ad un trattamento completo, quindi di chirurgia e chemioterapia, era magari sotto il 5%, quindi immagini la catastrofe.
Certo.
Attualmente con la diagnosi precoce, la combinazione, la collaborazione in team tra gli oncologi e la chirurgia, le nuove terapie, le nuove tecniche anche che permettono un recupero della chirurgia molto più rapido e facile per il paziente, queste percentuali sono aumentate. Giovedì mostreremo quelle proprio sulla popolazione ticinese.
Grazie alla dottoressa Alessandra Cristaudi, capo servizio di chirurgia viscerale dell'ente ospedaliero cantonale. Grazie e buon lavoro, dottoressa.
Grazie a voi,
buona giornata
a tutti.
Grazie.